Classificazione epistematica della storia della filosofia tramite le due categorie dell'epistemismo e del nichilismo. Esposizione del concetto. Allora, si può dire l'uomo è praticamente il peccato viene dal corpo dell'uomo, no? Quindi l'uomo è attaccato esternamente, ma soprattutto internamente, come dice Gesù, esternamente dalle tentazioni. La storia della filosofia si può riassumere, si può dividere e classificare tramite due categorie, in epistemismo e nichilismo. L'epistemismo è l'insieme delle filosofie o di parti di filosofie anche nichilistiche, cioè il pensiero positivo che dice all'uomo di portare tutti i suoi desideri e proiettare nell'aldilà. Non si dice di rinunciare al paradiso, si dice che il paradiso sta nell'aldilà. Questo comporta un concetto di contenimento, di mortificazione degli istinti. Vengono ad esempio sensazioni mistiche nel vedere, anche solo nel vedere, un quadro che rappresenta, come ho qui sotto mano, San Giovanni Gualberto vestito da monaco. Il solo costume del monaco, ma evidentemente essendo un quadro medievale, il costume medievale del monaco genera sensazioni mistiche. La mortificazione, il corpo che è come del cristiano, come quello di un cadavere bianco, la cera delle. Come si chiama? Accendi una, come si dice, candela, la cera delle candele, il corpo delle suore, cioè un corpo casto. Questo è il cristiano. Il nichilismo invece è la teoria, che è un sistema di elaborazione di idee, che costituisce un convincimento, una persuasione, una suggestione, che dice all'uomo di sfogare gli istinti nell'aldilà, come secondo l'espressione di Nietzsche, fedeltà alla terra, le sirene che sono i diavoli di Ulisse, che ti dicono, ecco, sei qui, godi adesso, godi adesso. Naturalmente il diavolo è intelligente e ti dice, godi adesso o perché il paradiso non c'è, oppure ti dice godi adesso e godi anche dopo. Ti dice, non ti dice il diavolo che Dio non esiste, ti dice Dio esiste ma non fa differenza. Godi sia di qua che di là. Cioè appunto il diavolo non è semplicemente un ateismo netto, il diavolo sta anche a Mediugori, dove il diavolo ti dice prega per la pace, prega eccetera eccetera. Ecco, no? Dove il diavolo ti convince che Dio esiste, ti infonde la fede, ti fa essere bravo cristiano, ti fa essere un ottimo cattolico, ma sui concetti banali, non sulle variabili fondamentali. Castità, obbedienza al Papa e al clero, sacerdozio, vita religiosa, queste cose Mediugori non le dice mai. È la tradizione e la riservatezza per i veggenti, che devono obbedire alla Chiesa, fino al punto di tacere. Ecco, quindi praticamente epistemismo e nichilismo. L'epistemismo ti dice, non ti dice che il sesso è peccato, non ti dice che il piacere è peccato, ti dice buona cosa il piacere, ma nell'aldilà, nell'aldilà. Il nichilismo invece ti dice nell'aldiquà, sfogati, dai sfogo ai tuoi istinti. Perché appunto il peccato proviene dal corpo dell'uomo. Questa è un riassunto, una classificazione della storia della filosofia. Essenzialmente il protagonista della storia della filosofia è l'uomo che deve decidere se godere ora o ritardare il godimento a dopo. Questa è, cioè, ti dice paradiso sì, paradiso no, ma se paradiso sì. Non è come Lutero che ti dice godi qua e godi di là perché la salvezza non dipende dalle opere. Se paradiso sì, godi Il godimento è per il paradiso, cioè in terra, non devi godere. Il cristianesimo come no al peccato. Perché dico che questo è un sistema di classificazione delle filosofie? Perché questa è la questione centrale, un modo di esporre la questione centrale. Ci sono molti modi di esporre la questione centrale. Dio non Dio, ma alla fin fine tutto va a incidere sul comportamento dell'uomo. Quindi c'è qui anche un programma di ricerca che intende dire sì, i sistemi di filosofia della storia della filosofia possono essere classificati in base alla loro immanenza o trascendenza, epistemismo o nichilismo. L'epistemismo sta con la trascendenza, il nichilismo sta con l'immanenza. Ma una volta che a livello speculativo si è fatta questa distinzione, bisogna anche avere l'implicazione etica di questa distinzione. La trascendenza avrà implicazione che tu godi nell'aldilà e quindi rinunci a godere nell'aldiquà, l'immanenza invece ti dirà godi nell'aldiquà perché hai un solo tempo per godere e quindi godi più che puoi. La implicazione concreta di questo schema è sotto gli occhi di tutti nella più recente attualità della cronaca dei telegiornali. Quelli dell'industria di armamenti USA che controllano l'intelligence e che creano il terrorismo mondiale hanno la capacità di suggestionare anche con i soldi le menti di persone che vengono mandate al suicidio e quindi praticamente la strage dei 147 studenti in Kenya è una forma di immanenza. Nel senso che queste industrie di armamenti fatte di persone che vogliono eseguire il progetto, il programma dominio del mondo. Loro siedono attorno a un tavolo, si guardano tra loro e dicono cosa stiamo a perdere tempo qua. Abbiamo la tecnologia, tentiamo di dominare il mondo. Per farlo devono circondare i popoli e quindi, distinguendosi tra popolo ricco e popolo povero, le bombe le facciamo saltare nel popolo povero. E quindi praticamente queste persone sono persone che hanno una occlusione mentale riguardo alla trascendenza. Non è che dicono Dio non esiste, per loro Dio è Satana. Non lo chiamano Satana perché Satana è un ragno, ma è la stessa cosa, nel senso che il loro Dio consente loro di piazzare le bombe. E quindi è una forma di immanenza, cioè per loro va espanso la pulsione nell'aldiquà. E se la prendono con i cristiani. Perché con i cristiani? Perché i cristiani sono come gli ebrei, i neri, i disabili, gli omosessuali, cioè sono oggetti di disprezzo. Perché? Perché il cristiano, di cui i sospetti della Cina, ma anche la legittimazione della Cina, e anche i timori della Cina, perché il cristiano è uno che contiene gli istinti, cioè il cristiano è luce nelle tenebre e questi qua dell'industria di armamenti sono tenebre, cioè sono emissari di Satana che quindi si scagliano in modo furioso contro i cristiani. Non lo possono fare in Europa dove la popolazione è protetta dalla polizia, lo fanno nelle tante aree disagiate nel mondo dove è facile piazzare una bomba rimanendo impuniti. Non possono farlo direttamente i servizi segreti, lo fanno i terroristi che sono mandati dai servizi segreti. E quindi essenzialmente perché io dico queste cose? Io non è che uso il sito per minacciare, la minaccia etica non serve più ormai, non serve più, non funziona più la minaccia etica. Esprimo solo un giudizio oggettivo e dico che queste persone finiscono all'inferno. Cioè l'uomo in giacca e cravatta dei board of directors finisce sulla sedia elettrica, questo è il concetto che si deve esprimere. Eccolo, e questa è una forma di immanenza. La trascendenza invece dice io trasferisco i miei desideri nell'aldilà, quindi il cristiano non è una persona timorata, come dice San Paolo, non avete uno spirito di timidezza. cristiano può anche essere una persona violenta, tremendamente violenta, ma non lui direttamente. Il cristiano sa che Dio stermina i diavoli e può sterminare i dannati. Il cristiano legittima questo, quindi il cristiano è violento. Non è che il cristiano è timoroso, il cristiano è violento perché legittima lo sterminio dei diavoli che sono vita. Come nelle camere a gas con gli ebrei praticamente, solo che nelle camere a gas ci finiscono i dannati, cioè le persone immorali. Questo è il cristiano. E poi, quando il pensiero prende l'orgoglio di essere un pensiero insuperabile, come è l'episteme, si può guardare con pietà al pensiero di Nietzsche, che odiava i preti. Cosa vai a odiare i preti? Che sono persone nobili, aristocratiche, studiose, caste, pure. Cioè, cosa vai a odiare il prete? Chi è il superuomo, non nella concezione epistemica, ma nella concezione di Nietzsche? È un individuo volgare, è un individuo spompato, è un individuo che fa mobbing. Penso all'uomo nell'azienda tedesco, biondo, alto 1,80, che fa mobbing a un lavoratore dell'azienda in Germania, debole o dalla personalità problematica. Cioè, questo sarebbe il superuomo di Nietzsche, un essere meschino. Ma Nietzsche non voleva questo, certamente, infatti Nietzsche è un pensatore dalle idee confuse. Questo fa un'analisi psicologica diretta della condizione psichica di Nietzsche. È un uomo dalle idee confuse, perché il superuomo può essere solo una persona nobile, non può essere il superuomo di Nietzsche una persona ignobile. Eppure il pensiero di Nietzsche è un pensiero confuso, perché tu vai a pensare che il superuomo sia questa persona di 48 anni, di 50 anni, biondo tedesco, che si comporta in modo violento verso i deboli facendo mobbing nell'azienda lavorativa. Cioè, il superuomo di Nietzsche è una persona volgare. E questo Nietzsche non lo voleva, e per questo appunto che Nietzsche avrebbe dovuto amare i preti e non detestarli. Quindi Nietzsche è una persona dal pensiero contraddittorio. Non sapeva cosa voleva Nietzsche.